Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, nell'anonimo dell'Ottocento. Qui si parla di ogni giorno con San Giuseppe, meditando la sua vita, i suoi misteri, la sua spiritualità, la sua dottrina. Ecco, cosa ci insegna oggi San Giuseppe? Parliamo del ritorno a Nazareth dopo lo smarrimento nel Tempio, quindi un evento. Tutti conosciamo, meditiamo nel Santo Rosario. Ecco, e Gesù è proclamato figlio del Padre, da lui stesso, da se stesso, davanti a Giuseppe e Maria, anche se essi erano sofferenti per questa sua dipartita, questa scomparsa misteriosa, 12 anni. Beh, qualunque genitore si sarebbe preoccupato e avrebbe sofferto. E la sofferenza poi di Giuseppe e di Maria è molto più grande perché il loro cuore era puro, non era contaminato dal peccato, quindi è una sofferenza anche teologica, per lo smarrimento di Gesù dalla loro vita. Però ecco qui c'è un mistero, c'è il mistero, abbiamo detto, della morte di Gesù che doveva essere proclamato, e infatti Gesù afferma solennemente che egli deve compiere le opere del Padre. E il Padre non è San Giuseppe, il Padre è Dio Padre, cosa che tutti e due sapevano perfettamente. Già lo sapeva Maria, che egli era il figlio dell'Altissimo, quindi non era il figlio di Giuseppe. Lo sapeva anche Giuseppe, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, quindi non temere Giuseppe, perché tutto è opera di Dio, è opera dello Spirito, anche se non è opera tua, anche per questo tu devi credere e devi prendere con te la tua sposa, perché questo pure è nel disegno di Dio. Quindi entrambi sapevano perfettamente quello che dice Gesù: io devo compiere le opere del Padre mio. Beh, non c'è nessun dubbio su questo. Ecco, tutti e due si piegano umilmente a questa divina volontà, però ciò non nasconde il dolore. Ciò non nasconde, ecco, l'amarezza, ciò non nasconde, ecco, la sofferenza umana di compartecipazione al dolore di Cristo. Ecco, la corredenzione sia di Maria che di Giuseppe comincia qui, ecco, anzi comincia anche da prima, comincia, ecco, dalla sofferenza di Giuseppe per questa maternità che sembra una cosa non santa, ecco. Decide di ripudiarla in segreto, comincia con la fuga in Egitto perché Giuseppe e Maria devono fuggire perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo, apparentemente senza motivo, ma motivo c'è perché egli è il Messia, è il figlio di Dio, quindi il figlio di Dio è perseguitato sin dall'origine. Comincia con il fatto che non trovano posto nell'albergo a Betlemme perché tutti i posti sono presi per il censimento. Arrivano per così dire in ritardo, non c'è nessuno che li ospiti. Ecco. I mistici dicono che non trovano neanche perché i parenti di Giuseppe l'hanno un po' rinnegato, l'hanno ripudiato. Lui fa una vita povera, benché sia di stirpe nobile, di stirpe davidica, figlio di Davide, chiamato dall'angelo. Quindi è probabilmente un nobile che non ha più vissuto da nobile. Non ha più vissuto la sua regalità come figlio di Davide, era vissuta come umile falegname, come un uomo del popolo, come un uomo che insomma non vuole titoli, non vuole onori. Ecco, ha scelto di essere povero come San Francesco, che era figlio di ricchi commercianti, però sceglie di vivere al contrario, e certamente è disprezzato per questo, quindi non trova posto per il suo figlio, per la sua famiglia nell'albergo. Anche questa è una compartecipazione al dolore di Cristo, perché Cristo vuole la povertà, Cristo vuole essere povero. Ecco, Cristo nasce in una stalla e muore su una croce, Cristo è disprezzato, Cristo è odiato, chi ha morbide vesti sta nei palazzi dei re. E il figlio dell'uomo invece non ha dove posare il capo. Sono tutte frasi di Gesù che ci fanno pensare alla sua non elevata condizione sociale, al fatto che la sua missione, il suo ministero è legato alla penuria, è legato alla povertà, è legato al non riconoscimento del suo onore, dei suoi diritti, delle sue facoltà divine, ecco, davanti agli uomini, davanti a Dio. E quindi anche, ecco, Giuseppe si è detto, è così, vive la passione di Cristo e la vive anche nella perdita di Gesù. Questo è forse l'atto più doloroso che deve subire in preparazione alla croce di Cristo. Questo è l'atto più doloroso della sua vita, cioè lo smarrimento di Gesù nel Tempio, che però ritrova, ecco, per disposizione divina. Ecco, tutto ciò che ci capita non è mai, no, una cosa che capita se siamo in grazia, ovviamente, se cerchiamo Dio, ecco. Non ci capita mai perché Dio ci vuole male. Anche Giobbe visse in anticipo la passione di Cristo perché visse l'abbandono di Dio, no? Forse è più vicino a vivere la passione nell'Antico Testamento, insieme ad Abramo, anche che dovette sacrificare il figlio Isacco, e poi i profeti che vissero perseguitati, morirono tutti fuori di Gerusalemme perché furono tutti esiliati, Geremia, Isaia, Ezechiele. Tutti quanti vissero una vita dolorosa, proprio perché profeti di Gesù, profeti di Cristo, quindi in qualche misura parteciparono alle sofferenze di Cristo e anche Giuseppe. Quindi, no? Ecco, in questo momento clou, culmine di dolore, deve vivere lo smarrimento di Gesù, cioè la perdita di Gesù. Crede in Gesù, crede che sia il figlio di Dio, però non lo trova più. Come se Dio l'avesse abbandonato. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Anche lui avrà ripetuto questo salmo, Salmo 42, per essere così conforme a quello che Gesù voleva da lui, e, insomma, anticipare le sofferenze di Gesù sulla croce, vivere la croce di Gesù. Considera anima devota quelle brevi significantissime parole dell'Evangelista San Luca, che contengono tutta la vita di Gesù, di Maria e di Giuseppe, fino al tempo della predicazione divina, che è quanto dire fino all'età di Gesù, di 30 anni. E cioè era soggetto ad essi, si riconciliò, si può dire, con essi, no? Non andò lontano da essi, come fecero purtroppo tanti riformatori della Chiesa, pensavano di vedere cose migliori di quelle del Papa, dei Vescovi, e allora scapparono, fondarono nuove chiese, oppure gruppi, sì, in apparente relazione e comunione con la Chiesa, però sempre di sofferenza, sempre insomma di rottura, no? Gesù era soggetto, era sottomesso a chi era molto inferiore a loro. A Giuseppe, la Madonna, rivendicò la sua figliolanza divina, però nello stesso tempo accettò le istituzioni umane, anche nella loro debolezza e imperfezione. Certo, sulla terra il massimo che si poteva trovare come istituzione era la Santa Famiglia, non c'è cosa più alta, più santa. Eppure, ecco, pure questa, no? Non è quello che poi sarà nel regno dei cieli, nell'avvento del regno universale di Gesù Cristo, l'istituzione divina fatta umana, l'istituzione divina incarnata. Ma no? Qui sulla terra è passeggera la cosa, anche la Santa Famiglia passò da questo mondo al palo e entrò nel regno dei cieli, certo con il massimo della gloria, il massimo dell'onore, però Gesù si sottomise, stava soggetto ad essi, erat subditus illis, era soggetto ad essi. Non poteva non essere così, ma l'istituzione va rispettata, no? La famiglia va rispettata. Se uno fa per conto suo, è come il figlio il prodigo, che si vaga lontano dal padre, però non è che quella è la situazione migliore, è la situazione tollerata dal padre che pazientemente accoglie le rimostranze del figlio, gli dà anche di andarsene via, di peccare, si può dire, ecco, perché va con i soldi che non gli spettano, perché dammi l'eredità che mi spetta, ma non gli spetta niente fino alla morte del padre, la successione, questo è qualsiasi tipo di diritto, anche il nostro attuale, no? La successione, l'eredità, il diritto ereditario entra in vigore quando il testatore muore, non prima, no? Se tu dici dammi la parte dell'eredità che mi spetta, tuo padre, quello non te la dà, perché dice prima devo morire e poi ti potrei prendere la mia eredità. Quindi, ma, giustamente il diritto è così. Però il padre, nella sua bontà, gli dà anche quello. Gli dà quella parte di patrimonio che gli spetta, gliela dà in anticipo. Gliela dà, fa un anticipo sulla sua morte. E il figlio prodigo va e spende ovviamente tutti i suoi averi, tutti quelli che non sono i suoi averi, ma sono gli averi del padre, con le prostitute. E si ritrova in mezzo alla strada e comincia a fare lavori aberranti, no? Per guadagnare. Si mette a custodire i porci, e vorrebbe nutrirsi delle carrubbe dei porci, perché neanche il misero stipendio che gli danno come guardiano dei porci non gli basta. Perché non è sufficiente soddisfare l'animo umano, l'animo di un figlio, di un padre, ecco, che è celeste. E allora, ecco, considerati una devota, ecco, tutte le luci, ecco, che ebbe Giuseppe, no, ecco, anche la Madonna e anche Gesù nel vivere nella Santa Famiglia. Era come vivere come il figlio il prodigo, e tanti padri, ecco, hanno paragonato il figlio il prodigo a Gesù che se ne va dalla casa paterna per salvare gli uomini, no? Non doveva farlo perché gli uomini meritavano il loro castigo, cioè di essere privati della grazia di Dio, di essere privati della comunione con Dio, della salvezza eterna, del conforto dei sacramenti, del dono dello Spirito Santo. Meritavano tutto questo perché avevano peccato e continuano ancora oggi a peccare, nonostante la legge di Mosè, nonostante i comandamenti, nonostante le rivelazioni divine, no? Ecco, però Gesù generosamente si dona, generosamente vuole salvare il suo popolo, vuole che il popolo si salvi. Il Santo Evangelista, dopo averci detto il suo ritorno in Nazareth, dove fece la sua dimora, soggiunge: ed era soggetto ad essi, cioè a Maria ed a Giuseppe. Ora queste parole, attonito, esclama San Bernardo: un Dio obbedisce agli uomini, quel Dio a cui sono soggetti gli angeli, a cui obbediscono i principati e le potestà. Era soggetto a Maria, anzi ancora a Giuseppe. Ammira dunque l'uno e l'altro e scegli pure ciò che più voglia ammirare, o la benignissima degnazione del figlio, o l'eccellentissima dignità della madre. Dall'uno e dall'altra parte un miracolo. E che Dio obbedisca a una donna, e questa è un'umiltà senza esempio, e che Dio una donna comandi, è una sublimità senza pari. Ecco, sì, insomma, Dio si sottomette, la donna cingerà l'uomo, è avvenuto nel bene con Maria Santissima. Dio ha obbedito a una donna, ma questa donna era la più santa tra le donne, anzi la più santa tra le creature. Però Gesù si degna di essere così, il figlio di Dio si degna di sottomettersi, ecco, alla grandezza di Maria e anche alla grandezza di Giuseppe, benché, ecco, sulla terra queste cose siano nulla, benché sulla terra queste cose, ecco, non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi e a quella che già c'è in Dio, perché noi non la vediamo, non capiamo nulla. Ho sentito una trasmissione su Yuri, come si chiamava, quello che andò sulla Luna, insomma, ecco, Gagarin, ecco, Yuri Gagarin, ecco. Non tanto andò sulla Luna, insomma, però fece la prima orbita terrestre a 300 km d'altezza da Terra, fece una specie di orbita, no? Ecco. E non voleva rivelare quello che, almeno sembra nelle sue memorie, quello che aveva detto, almeno gli avevano imposto di non rivelare, però in parte l'aveva detto. E allora, ecco, fu ucciso, gli fu fatto fare un volo con un aereo, forse rovinato, forse fu colpito da un missile, ecco. sovietico mentre faceva una prova di volo con un aereo di prova. Ecco, e pare che abbia visto cose inenarrabili anche lui. Lui che era ateo e veniva dal regime ateo. E quindi, ecco, cosa dobbiamo ammirare, no? Ecco, di Dio, ciò che sono cose indicibili, che non possono essere rivelate adesso, pena la morte, infatti si muore, no? Non si può vedere Dio e restare in vita, diceva Mosè, perché uno poi è talmente rapito che quasi desidera morire, pensiamo a Padre Pio, no? I pastorelli di Fatima erano pronti alla morte. Se li buttavano nel pentolone d'olio bollente erano contenti, se avessero messo una bomba lì alla cova di Re, come li avvisavano i genitori, non ci andate, metteranno una bomba i massoni, gli amici della chiesa per farvi saltare per aria, per non farvi dire delle apparizioni, delle rivelazioni. Loro erano contenti, vabbè, andiamo in cielo, qual è il problema? E noi siamo contenti di morire, siamo felicissimi, perché hanno già visto almeno qualcosa in parte del tesoro prezioso che è Dio in sé, a cui non avrebbero rinunciato mai. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buonconsiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe e del suo ritorno a Nazareth dopo l'esperienza dell'abbandono, ecco, del smarrimento di Gesù tra i dottori del Tempio. Ecco, li ritrova nella gloria, si può dire, ecco, come è stupito e sofferente per la mancanza di Gesù, che si è smarrito nella carovana. Così diciamo così, gratificato da questa visione veramente soprannaturale, veramente mistica, estatica, che annuncia il regno dei cieli, di Gesù che insegna ai dottori. Gesù risponde con efficacia ai dottori. Tutti sono ammirati delle sue risposte, si vede che si sono fermati ad ascoltare che cosa diceva Gesù, cosa stava insegnando, il primo insegnamento nel tempio, il primo atto magisteriale di Gesù avviene agli occhi esterrefatti dei genitori di Giuseppe e di Maria. Ecco, dopo tanta sofferenza vedono la gloria, si può dire, ecco, proprio un annuncio della morte e della risurrezione di Gesù. Ecco, che mai avrebbero pensato che si fosse smarrito, mai avrebbero pensato di averlo ritrovato addirittura nel tempio, tra i dottori, trionfando, possiamo dire così, della sapienza di Israele. E i sacri dottori, ecco, si piegano a lui, quelli che sono veramente dottori, ecco, non quelli che sono guidati da scelte politiche, ecco, come i nostri, spesso i nostri scienziati, no? Non è che fanno più gli scienziati. Obbediscono a scelte politiche, quindi impongono medicine, impongono vaccini, protocolli, che però non sono per il bene medicale, no? Il bene fissico dei cittadini, sono solo, ecco, obbedienza a normative che vengono dall'alto, che sono disposte dal potere finanziario, politico, ecco, che governa il mondo, e quindi veramente non hanno nessun valore. Queste disposizioni che sembrano scientifiche, no? Sono dei falsi, non sono sapienti, e fanno bene le persone a disobbedire, a non sottomettersi ad esse, queste disposizioni, perché non sono scientifiche, non sono sapienziali, non sono divine, pure dei sacerdoti che insegnano, non so, a trasgredire il sesto comandamento, no? Insegnano l'adulterio. Insegnano l'aborto, no? La sospensione della gravidanza, oppure insegnano, insomma, la trasgressione addirittura del quinto comandamento, non uccidere, perché insegnano l'eutanasia, no? E insegnano cose contrarie veramente alla verità divina. Non si può obbedire a questi sacerdoti, anche se sono sacerdoti, però non esercitano in quel momento il loro potere sacerdotale, perché vanno in contrasto con le disposizioni divine. Il sacerdote non può essere creatore, può essere solo interprete, ministro, sottomesso alla legge di Dio, oppure un sacerdote che insegna la guerra per la guerra, l'amore della guerra, no? Il culto addirittura della guerra, no? Ecco. Perché l'uomo ha bisogno della guerra. Questo diceva, ecco, anche durante la prima guerra mondiale si trovavano persone talmente infervorate che erano addirittura favorevoli alla guerra, per l'essenza della guerra, no? Ecco. E come oggi che si vuole fare per forza la guerra all'Ucraina, la guerra all'Iran, la guerra ai palestinesi, no? A Hezbollah. Beh, che senso ha tutto questo? La gente muore, ma senza nessun motivo, no? Muoiono bambini, muoiono persone anziane, muoiono civili, non hanno nessun legame con la guerra, no? Ecco. E quindi non si può insegnare questo. Forse una volta andava bene, ecco, difendere i confini, difendere la patria, sì, va bene, se uno è invaso, certamente ha diritto di difendersi, no? Però che io devo ammazzare deliberatamente, deve bombardare scuole, no? Campi profughi, ospedali. Beh, non c'ha senso, non è questa la guerra, no? Non ha veramente nessuna definizione di guerra questo, no? È solo la distruzione sistematica della popolazione inerme e civile. E quindi, ecco, quando, ecco, la sapienza è vera, si sottomette a Cristo. Quando la sapienza non è vera, è autonoma, e oggi per lo più non è vera, no? Perché non è sottomessa a Cristo, non è sottomessa al bene delle persone, allo sviluppo morale, spirituale, fisico delle persone, non è sottomessa al bene comune, al bene di tutti quanti insieme, non di uno solo, non è sottomessa alla conquista dell'eternità, perché si pensa solo alla materialità, no? Non allo sviluppo spirituale inerente, lo sviluppo etico, no? L'educazione oggi è tutta intesa a questo, a un fatto tecnico, quindi non spirituale, non morale. Ecco. Quindi è una sapienza molto relativa e molto, molto, molto bassa, ecco, tesa solo all'interesse economico di alcuni gruppi, quando non proprio alla distruzione dell'uomo, no? Cioè, c'è una sapienza perversa, cioè, che usa i mezzi tecnici anche più avanzati, pensiamo alla musica rock, no? Che pensa alla distruzione dell'anima, perché dice che Satana è Dio, no? Ecco, che bisogna servire Satana, ecco, rinnegare Dio, rinnegare Cristo, odiare Cristo, e sì, ecco, e quindi, insomma, tutta questa tecnologia che sembra molto avanzata in realtà è per la distruzione. Pensiamo alla bomba atomica, no? È molto scientifica, molto avanzata, sì, tecnologicamente, per fare questi razzi atomici che portano testate nucleari, ci vuole veramente una cultura elevata. Però a che serve? Serve al bene? No, assolutamente, non serve a nessun bene, di nessuno. E qui non serve a niente. Tutta questa cultura deviata, no? Gesù è la cultura buona, Tu sei il principe della cultura, il principe della sapienza, perché, ecco, orienta bene le conoscenze umane, l'intelletto umano, e così i dottori, quelli saggi del tempio, che ancora sono condizionati dalla volontà politica dei farisei e degli scribi, si sottomettono a Gesù, lo vedono che è sapiente, non posso non riconoscergli la sapienza delle sue risposte, l'intelligenza delle sue domande, non posso non riconoscerlo. Ecco, questa è la gloria divina, sottomettersi a Gesù Cristo. Quando tutti saranno sottomessi a Gesù Cristo, ci sarà il regno di Dio, ci sarà il bene, ci sarà la felicità perenne. Purtroppo su questa terra è molto difficile, perché c'è il peccato, ci sono le ribellioni, ci sono i miei affari, ci sono i miei interessi, ci sono quello che mi conviene o che non mi conviene fare, e quindi Gesù passa sicuramente in secondo piano. Purtroppo anche nella chiesa, delle volte è così, no? Ma io non posso mettermi a pregare tutto il giorno, dicono certi sacerdoti, non posso mettermi a fare penitenza, non ho le forze, non posso pregare sempre per tutti, essere disponibile a tutti, accogliere tutti. Beh, ma allora perché ti sei fatto sacerdote? No, per andare in vacanza, fare delle belle vacanze, goderti la vita. No, non è questo, no? Il Signore ti ha consacrato per un fine ben preciso, la salvezza delle anime. Ecco, quindi c'è questa meraviglia davanti a Gesù. Non bastano però le meraviglie. Come mai ad un prodigio di umiltà sì sorprendente non passerà dall'intelletto al cuore di un cristiano la meraviglia e non lo renderà umiliato, docile ed obbediente? Ecco la docilità a Gesù Cristo, quello che manca oggi. No, se Gesù si sottomette, si umilia anche lui davanti ai suoi genitori, perché così vuole l'istituzione umana, dovremmo farlo anche noi. Chi sei tu? A chi devi essere soggetta? Tu non sei più che una vilissima creatura, tante volte assoggettata ad un'altra creatura, vilissima spontaneamente, ed anche al demonio. Ecco, spesso ti sottomette al demonio, no? Certi matrimoni strani, no? Fatti per interesse, certi legami che non sono neanche matrimoni, no? Fatti solo per interesse, non veramente per dono, per amore. Ecco, queste cose finiscono. Oppure ti distruggono, distruggono te e anche il tuo coniuge, il tuo compagno. Eppure hai sdegnato di assoggettarti al Creatore e dalle potestà legittime da Lui stabilite su questa terra. Sei forse giunta perfino a disprezzare le loro persone e a non riconoscere la loro autorità. Ecco, c'è la potestà di Cristo oggi sulla terra e attraverso le autorità che Cristo ha stabilito, i suoi apostoli. Però tu non lo riconosci, allora sei sotto la tua stessa giurisdizione, non sotto quella di Dio. Sei forse giunta perfino a disprezzare le loro persone e a non riconoscere la loro autorità. Intendila una volta, anima cara. La strada del paradiso è quella soltanto dell'obbedienza. L'obbedienza ci porta in cielo. Questa ci insegna il Figlio di Dio, tacendo per 30 anni, ma operando sotto l'obbedienza. Ecco, 30 anni obbedito ai genitori, non ha fatto il rivoluzionario, non ha fatto uno che fa finta di capire e poi fa altre cose, no? Non ha fatto uno che critica le istituzioni, anzi, andava al tempio, pregava con i suoi genitori, ci andava, si sottometteva a questa legge, che tutti riconoscevano come giusta. La celebrazione della Pasqua la faceva, la celebrava, anche lui era ebreo, anche lui è stato circonciso, anche a lui gli è stato imposto il nome che è stato imposto a tutti gli ebrei. La strada del paradiso, dice il nostro autore, è quella soltanto dell'obbedienza. La strada del paradiso è la strada dell'obbedienza. Perché Gesù era soggetto anche a una cosa che per lui era molto imperfetta, come l'istituzione umana, ma anche la carne umana era imperfetta, perché non era ancora elevata verso il cielo. Ricordiamo le frasi dette alla Maddalena: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro, non trattenermi perché non sono ancora salito al cielo. La situazione definitiva, ultima, reale di Gesù è quella del cielo, non è quella della terra, è quella della vita spirituale soprannaturale, non è quella umana, perduta, è soggetta alla morte, alle sofferenze, all'incomprensione, alle ingiustizie, all'insensatezza, alla non conoscenza. La strada del paradiso è quella solo dell'obbedienza. Questa ci insegna il Figlio di Dio, tacendo per 30 anni, ma operando sotto l'obbedienza. Operando sotto l'obbedienza. Beato chi in punto di morte potrà dire di aver camminato per questa strada. Insegnataci dal Figlio di Dio, che per additarcela si fece obbediente fino alla morte e morte ignominiosa di croce. Beh, anche la croce fu obbedienza. In fondo fu obbedienza alle autorità civili, quella di Pilato, alle autorità religiose, quella di Causa, Caifa, e soprattutto all'autorità di Dio, Padre, perché il Padre voleva la morte di Cristo, certo l'ha voluta, ecco come causa secondaria della più grande causa finale che è la redenzione dell'uomo. Causa seconda, però è causa vera di salvezza per tutto il genere umano. Ecco, se non comprendiamo questo, non comprendiamo niente della vita, non comprendiamo niente della Chiesa, non comprendiamo niente della salvezza che Gesù ci ha donato. Ecco, non comprendiamo il Vangelo. Il Vangelo pensiamo che è tutto pace, tutto amicizia, inclusività. Tutti sono uguali, non importa il Dio in cui credono, Dio salva tutti. No, il Vangelo è la croce di Cristo, la morte sulla croce di nostro Signore Gesù Cristo. L'unico Vangelo che c'è è la croce del Signore, perché questo c'è scritto, questo è da tutta l'esperienza, la tradizione e la vita della Chiesa. Non c'è un altro Vangelo. Un Vangelo diverso da quello che gli apostoli stessi hanno predicato. San Paolo lo dice ai Galati: anche ci fosse un Vangelo diverso da quello che io ho predicato, che se lo dicessi io stesso, sia anatema, io devo essere maledetto davanti a Dio. Perché non dico il Vangelo vero, che è appunto la croce di nostro Signore Gesù Cristo. Andiamo avanti, cari fratelli, vediamo il colloquio che ci propone questo saltatore nella sua meditazione. O Dio, nel mio cuore tanto umiliato, hai fatto obbediente per me. Come potrei io essere così superbo e disobbediente fino a disprezzare chi era sopra di me? Io, verme vilissimo della terra, io miserabile peccatore, voi soggetto a due vostre creature, Dio ribelle al mio creatore. Qual mostruosità orribile non è mai questa? Ah, Gesù mio, abbiate pietà di me, perdonate questi grandi eccessi. Eccomi risoluto di entrare oggi nella strada dell'obbedienza, di umiliarmi a tutti e di vivere e morire a somiglianza vostra nell'umiltà e nell'obbedienza. Voi, cara madre, voi, caro padre Giuseppe, agli occhi dei quali risplendettero luminose queste virtù in Gesù Cristo, ottenetemi la grazia che io in esse viva e muoia per ottenere così la gloria dell'esaltazione in paradiso. Amen. Umiliarsi, quindi frutto, e obbedire a tutti in cose lecite, certo non in cose non lecite, perché altrimenti cadremo nel peccato e non ci servirebbe la grazia di Dio. Ave Maria, cari fratelli, ti radi buon consiglio, buona messa del Sacro Cuore di Gesù. Ecco, oggi è il cuore immacolato di Maria. Viviamo intensamente questa fede nel Signore per mezzo di San Giuseppe. Ave Maria.